Allora, intanto ciao e grazie mille. Allora, io partirei un po', diciamo, abbiamo tenuto alta l'attenzione sui fatti di cronaca di Guerrero, tanto da arrivare a rabbrividire all'idea che nella fossa comune non c'erano, c'erano tanti corpi, sicuramente sempre troppi, forse anche uno, ma non erano sicuramente quelli degli studenti, no? Come è, è veramente un'operazione sulla paura anche questa?
Sì, in realtà è tutto molto sconcertante, si basa infatti sul terrore. Non c'è nessuna sicurezza che i 28 corpi trovati ammontonati, ammucchiati nelle tre fosse comuni di Quala siano degli studenti. Diciamo che i ragazzi scomparsi hanno messo 6 periti argentini per cercare di identificare e chiarire l'origine dei resti di questi corpi. Però rimane un dato di fatto: la continua scoperta di fosse, scoperta tra virgolette, di fosse comuni nella zona di Guerrero, come in altre parti del paese, sta solo a testimoniare qual è il tipo di politica pubblica che si tiene verso la popolazione civile. Cioè, sì o non siano corpi degli studenti questi, là ci sono corpi ammucchiati di gente che per un motivo oppure un altro sarà fuori, ammucchiata, bruciata e lasciata là dentro. Quindi c'è la politica del terrore verso la popolazione civile, è evidente, ed è evidente che non si tratta della criminalità organizzata, quello che vogliono chiamare criminalità organizzata lo Stato, che è una forma di criminalità che si organizza in effetti, perché i ragazzi e chi ha rivelato per esempio l'indicazione di queste fosse è stato uno dei poliziotti arrestati. Quindi è evidente il perfetto connubio che ci sta fra le forze dell'ordine e la manodopera sporca che svolge la criminalità, la cosiddetta criminalità organizzata.
Sì, accanto a questo anche la fuga dell'alcalde di Guala de Ayotzinapa, che è sparito, sì, no? Sicuramente avrà avuto l'appoggio di qualcuno per sparire, per non rispondere a una storia che tutti sapevano, ma che stava venendo alla luce.
Ma più che altro non è che qualcuno l'ha coperto, è che lui, quando è arrivata la Polizia Federale, e la Polizia Federale ha aspettato 15 minuti prima di entrare nel Palazzo Municipale, nel frattempo il gabinetto ha votato una licenza di 15 giorni al Presidente Municipale, che poi è uscito dalla porta di dietro. Certo. Quindi c'era la Polizia Federale, sapeva e non ha fatto irruzione, come fa in tutti i posti dei compagni che entrano e ci puntano le pistole in bocca. Il gabinetto e gli assessori tutti hanno votato una licenza di 15 giorni, quindi è evidente che c'è una pioggia di soldi che anche viene distribuita per corrompere tutte le istituzioni che sono quelle che, a detta loro, stanno a salvaguardia della democrazia in Messico. In realtà è solo un meccanismo perverso di soldi che girano, che vengono anche dal narco, ma che nel nostro caso, quello che ci spaventa, vengono anche utilizzate queste forze e queste risorse economiche contro gli studenti organizzati, contro chi si ribella, contro chi denuncia questo sistema di narcopotere, che è evidente che in Messico esiste non da ora, ma almeno lo possiamo detettare da 7 anni a questa parte, 7-8 anni.
Per fortuna invece la popolazione messicana ha grande tradizione di rivoluzioni, di lotte, di battaglie. So che nella giornata di ieri tutto il Messico è sceso in piazza in maniera massiccia, laddove più, dove meno, Guerrero stesso, ma anche in altri stati, insomma, la rabbia è scesa in senso vero, no?
Sì, guarda, dobbiamo dire che c'è molta indignazione, e questa indignazione si sta trasformando in organizzazione. Ovviamente tutti i gruppi già organizzati, di cui siamo anche parte noi, si sono mobilitati e si stanno mobilitando in tutte le città. Ieri per esempio San Cristobal, che è una cittadina comunque di 100.000 abitanti, è stata attraversata da un corteo di 4.000 persone, fatto abbastanza insolito se escludiamo quando scendono in piazza i zapatisti, i quali sono scesi in piazza l'8 ottobre, penso che è stato commentato anche a Radio Onda Rossa, sì. E sono scesi 15.000 zapatisti manifestando in silenzio e con gli striscioni la vostra rabbia e la nostra rabbia, il vostro dolore e il nostro dolore. Però ieri per esempio erano pezzi della popolazione di San Cristobal che non è solita scendere in piazza, quindi oltre alle organizzazioni che solitamente siamo lì presenti, si stanno mobilitando altri settori della popolazione che veramente dall'indignazione stanno passando anche alla mobilitazione. Sappiamo che non è sufficiente. In questo momento, diciamo, in tutti gli stati è molto forte. Sono state occupate 30 scuole della UNAM nelle città del Messico, c'è stato uno sciopero studentesco ieri in tutto il paese, la manifestazione delle città del Messico ovviamente è stata partecipata da decine di migliaia di studenti, E niente, al momento c'è stata la reazione dello Stato rispetto alle mobilitazioni generali è quella di farsi da parte. Non troppi poliziotti si stanno vedendo in giro e stanno cercando di non provocare direttamente, come una lettura parziale ovviamente, perché la provocazione poi è costante e quotidiana in altri aspetti della vita, non propriamente nelle piazze, ma come abbiamo visto in fatti quotidiani, in un semplice volantinaggio, nella presenza dei militari in tutti gli angoli del paese. A Guerrero ovviamente la situazione è diversa, a Guerrero si sta montando una vera e propria protesta che non sappiamo se può sfociare in un'insurrezione, però siamo al bordo del collasso sia delle istituzioni, sia di tutto l'apparato che fino adesso era stato mantenuto in qualche modo nascosto con la violenza, con le fosse comuni e con le armi, e a cui la gente adesso sta rispondendo colpo su colpo. Nelle scorse settimane la gente ha preso d'assalto il palazzo del governo dandogli fuoco, e un paio di notti fa hanno preso fuoco gli uffici dei programmi sociali del governatore con azioni dirette, quindi insomma azioni dirette che comunque sono appoggiate da decine di migliaia di persone che scendono in piazza e che hanno occupato anche 4 municipi e dei più importanti, Cipalsingo, Tlapa e un altro municipio minore, un'altra provincia. Quando diciamo occupati i municipi vuol dire che sono resi inagibili i palazzi del potere attraverso dei presidi permanenti e compartecipati dalla popolazione. Quindi sì, in Guerrero la situazione, se vogliamo dire, in qualche modo ricorda i precedenti della Apo del 2006 Ouattara. Adesso non sappiamo che livello di articolazione si possa raggiungere, però al momento diciamo che la popolazione sta cercando di mettere in scacco le istituzioni, perché le riconosce come colpevoli, e questa è la cosa che io vorrei sottolineare, perché molto spesso nelle notizie internazionali è perché in Messico è il narco.
Esatto,
è tutto il narco.
È quello che era la Colombia 15 anni fa, ecco.
Sì,
andiamo per stereotipi.
I narco sono cattivi, ma certo, per carità, non è che vogliamo dire che non ci sono e che non sono cattivi, ma chi li spalleggia? Chi sono? Cioè gli stessi operatori. È veramente incredibile sapere che il poliziotto che ti ferma per strada è lo stesso che poi ti può segare le mani, segare la lingua e bruciarti vivo.
Sì, tra l'altro appunto mi sembra che ci sia stato proprio uno scatto, no? Dalla centralità di quando è avvenuto il fatto, appunto la popolazione se la prendeva con le istituzioni di Guerrero, chiedeva la dimissione del governatore che appunto ha tergiversato finché non poteva più dire altro se non andarsene. Ieri ho visto che si chiedeva e si bruciavano le foto di Peña Nieto, si bruciava la bandiera messicana, che insomma non pensiamo alla nostra, comunque anche gli zapatisti hanno una relazione con la propria bandiera, col proprio inno, molto diversa dalla nostra. Si chiedeva appunto le dimissioni di Peña Nieto, quindi del presidente del Messico. Questo perché probabilmente è una lettura più ampia, quella che dà tutto il popolo messicano, no? Un po' Guerrero è un po' la punta di un iceberg, che però è un sistema che funziona in tutto il Messico.
Esattamente questo, dopo le parole di bocca, cioè, la struttura del narcopotere, narcostato, come viene definito, è una struttura appunto statale a livello nazionale, ramificata in tutte le parti. Non è un problema solo del Ciudad Juárez, come se ne parla a volte, o oggi di Guerrero, perché però seppure noi cerchiamo di prendere tutte le notizie, riusciamo a ricostruire molto facilmente, e questo avviene in tutto il Messico. A Oaxaca hanno ammazzato Jaime, un compagno di Oido, molto vicino al lavoro che facciamo come collettivi internazionali, e questo compagno di Oaxaca è stato fatto fuori dai gruppi di potere che hanno interessi ovviamente col traffico illecito di droga o legna, ma che sono totalmente coperti dalle istituzioni. Totalmente coperti significa che a volte sono contrattati o come poliziotti o come funzionari pubblici o come amministratori locali dei partiti politici. Tutto questo, diciamo, sono un po' i segreti di Pulcinella, nel senso, in Messico tutti sanno che tutti i partiti sono corrotti, però ovviamente l'atrocità con cui è venuto fuori adesso tutto ciò in Guerrero, e il fatto che siano fatti sparire 43 studenti che andavano a fare un volantinaggio ricordando il massacro di Tlatelolco del 68, comunque ha colpito in un punto dell'indignazione nazionale, in un punto della sensibilità nazionale, che non erano riusciti a colpire altre stragi, perché non è che in questi anni non ci siano state stragi. Purtroppo a Monterrey i ragazzi vengono fatti fuori a gruppi di 15 a volta nelle guerre del controllo del territorio tra la polizia, l'esercito e il narco. Però ovviamente il movente politico è riuscito a scatenare un'indignazione che la depoliticizzazione del conflitto, della guerra alla criminalità, non era riuscita a scatenare. Cioè, questo è molto importante, perché a me mi è successo di dire, ma in Messico non è che c'è la guerra, ci sono i narco, cioè non c'è sta più la lotta, la guerriglia. Però purtroppo dobbiamo pure riscrivere la grammatica del conflitto politico. Riscrivere la grammatica significa che adesso lo scontro di classe pure si fa attraverso con altri linguaggi, che noi a volte ci lasciano indietro, perché siamo appunto soliti utilizzare un linguaggio più propriamente politico. Ma oggi il controllo del territorio, cioè la lotta di classe di quelli di sopra contro noi di sotto, è fatta attraverso appunto la depoliticizzazione del conflitto, attraverso una supposta guerra al narcotraffico, per esempio, o parlando di criminalità e a sua volta di sicurezza. Con questi discorsi in realtà quello che stanno facendo è ancora il controllo della ricchezza di tutti. E quindi diciamo che la strage di Iguala è riuscita comunque a rimettere, a ripoliticizzare una violenza istituzionale che da anni in Messico si esercita e che si è esercitata da tutti i livelli dello Stato, e cui Peña Nieto è l'espressione massima, perché Peña Nieto è un mafioso del gruppo Tlajomulco, del centro del Messico, vicino Città del Messico, che è un gruppo di potere, una sorta di lobby del PRI, il gruppo duro del PRI, particolarmente criminale, e che arriva dal potere con l'appoggio della televisione, dei soldi del gran capitale e con la violenza in piazza. Lui ha esordito con Atenco nel 2006. Peña Nieto rappresenta il potere del PRI criminale, colludito con il narco e appoggiato sulla repressione bruta della resistenza sociale. E quindi questo è normale, che la gente comunque non è cieca, ancora non è rincoglionita totalmente dalla televisione, e quindi oggi sta vivendo comunque una fase a Guerrero sicuramente pre-insurrezionale, però comunque di forte agitazione sociale anche in tutto il resto del paese. Diciamo San Cristobal pure è quasi riconoscibile, coperta totalmente di scritte, ieri era totalmente illuminata da candele, torce, come richiesto dai compagni anche delle ZLN, per illuminare la notte che ci abbiamo attorno e per mostrare la solidarietà di Ayotzinapa. Ovviamente, ripeto, nel resto del paese ancora siamo a un livello di mobilitazioni, di appoggio, di solidarietà, anche se molto incazzate, e Guerrero è l'epicentro della rivolta sociale. Quindi siamo tutti in attesa anche di vedere gli sviluppi delle proposte politiche che la piattaforma in Guerrero, delle organizzazioni in Guerrero, può proporre a livello nazionale. Però questo insomma era per cercare di uscire fuori dalle semplificazioni narco, violenza, oddio che brutali, che cattivi che sono i narcotrafficanti, perché questi narcotrafficanti sono brutali e cattivi, però perché spacciati, finanziati e incorporati alle istituzioni.
Un po' come dire che la nostra mafia se la riesce a comandare così senza l'aiuto dello Stato, no? Voglio dire, adesso non è che ma voglia rischiare, sì, però diciamo che ogni grande lobby criminale a quel livello deve avere un appoggio nelle istituzioni, altrimenti sarebbe difficile riuscire a governare in un paese come sta facendo il narcotraffico in Messico o come ha fatto in altri paesi, appunto penso alla Colombia di 15 anni fa, insomma è inutile negare che senza un appoggio dei poteri forti questi poteri criminali poi non potrebbero sostenersi da soli, andare avanti da soli o avere comunque questo ampio territorio di azione, insomma.
Ma dobbiamo anche ricordare che il narco non è solo una logica di potere, ma è un potere economico, e un paese come il Messico, gran parte della sua economia è perennemente in crisi, quella formale si deve basare sull'economia informale. Questa economia informale è amministrata e gestita quasi totalmente dal narco, che poi mette soldi nel mercato formale per ripulirli semplicemente e per quindi mantenere le aziende. Quindi gran parte delle aziende messicane o multinazionali che operano nel territorio messicano si riforniscono dei soldi prodotti nel mercato informale. Quindi cioè nel senso, come c'è una totale integrazione economica fra il mercato informale e il mercato formale, è evidente che poi questo ha una ricaduta anche sulla politica, cioè sulle logiche di potere e di decisione, e quindi c'è sta una totale, e ovviamente scoprirlo drammaticamente con le fosse comuni in Guerrero, con un massacro di studenti organizzati impegnati nella rivoluzione, è una botta, è comunque una botta emotiva molto forte, che scuote e che almeno speriamo che serva a scuotere in maniera sufficiente per ribaltare almeno parzialmente le cose.
Va bene, io non so veramente come ringraziarti, perché qui appunto no. L'informazione nostra tace e non è semplice anche dai media mainstream messicani stessi poi riuscire a dare una lettura. Io lo ripeterò, terremo alta l'attenzione, perché effettivamente quello che sta succedendo ci riguarda, nella misura in cui come primo mondo poi siamo quelli che consumano dalle macchine in su, mettiamola così, e quindi è un discorso che riguarda molto le nostre coscienze, dalla televisione in su. Va bene?
Sì, io volevo solo fare un appello in questi tempi anche di mobilitazioni studentesche in Italia, di non dimenticare appunto 43 ragazzi di 18, 19, 20 anni che in questo momento non sappiamo dove sono. Magari sono sottoterra, magari li hanno bruciati, magari sono imprigionati in qualche parte dove al governo non conviene farlo sapere, però vorrei che gli studenti e le studentesse riflettessero sul fatto che ci sono 43 dei loro coetanei che sono spariti nel nulla, e in uno stato dove spesso magari vanno pure in vacanza, perché in Messico ci si viene, perché in Messico ci sono belle spiagge,
perché il Messico è bellissimo, Messico. È un mito. Certo. Questo è il Messico,
però
no?
Ricordiamoci che ricordiamoci pure che, ecco, vorrei che se gli studenti e le studentesse che ci stanno ascoltando potessero fare comunque memoria e comunque fare loro questa battaglia, portare un'immagine, portare uno striscione nelle prossime violenze, non dimenticare che ancora oggi per la guerra globale che si combatte contro i popoli, contro le organizzazioni, contro la resistenza, in alcune parti del mondo è ancora possibile far sparire 43 studenti in lotta e ammazzarne altri 6 pubblicamente. Ricordiamo che uno dei 3 che è stato arrestato, uno studente è stato arrestato dalla polizia e fatto trovare 3 ore dopo con il volto scarnificato e senza occhi. Cioè, non possiamo permettere questo errore, e gli studenti e le studentesse, io credo che toccati in prima persona in ogni parte del mondo, la debbano vivere come un'aggressione. Quindi io desidero veramente fortemente che possa far riflettere questo fatto anche agli studenti e alle studentesse nostre, perché la barbarie non è sempre lontana. Il fascismo delle istituzioni e della criminalità può avvenire ovunque, in qualsiasi parte del mondo. Non ci sentiamo mai in salvo, soprattutto in una guerra globale come questa che si combatte oggi. Quindi faccio appello a che non dimentichiamo, che si possa richiedere anche in Italia la riapparizione in vita di questi compagni scomparsi dallo Stato messicano.